Parte prima. Ingresso nel Cabe. Pagina 80. Per quanto sofferente e preoccupato, nutrivo, arrivando all'infermeria, la vaga speranza di avere finalmente un po' di tranquillità e di riposo in un ambiente migliore. Naturalmente fui subito disilluso. Venne a ricevermi il capo blocco, un tipo brusco, dei modi alquanto spicci, che, facendo mulinare un bastone che teneva in mano, mi ordinò di spogliarmi lì all'aperto, lasciando a terra gli indumenti e tutto ciò che avevo con me, compresi i preziosissimi gavette e cucchiaio, e di attendere in coda che giungesse il mio turno per la doccia. Tutti, anche coloro che giungevano in barella, magari moribondi, dovevano, prima di essere ammessi nell'infermeria, passare dalla doccia e subire una rasatura preventiva. Ci vollero almeno 3 ore per sbrigare quelle operazioni, 3 ore filate che passai in piedi nel freddo corridoio, fra malati e feriti più o meno gravi. Finalmente lo Schreiber chiamò il mio numero e, dopo avermi assegnato un posto, mi autorizzò ad entrare. Le mie speranze di trovare una sistemazione decente immediatamente crollarono. Il Cabe non era che una delle solite antiche stalle della cavalleria polacca, con le medesime incastellature delle altre baracche in cui giacevano, stipati più che mai e in uno stato di indescrivibile trascuratezza e sudiciume, malati e feriti di ogni genere. Non veniva effettuata alcuna cernita nell'assegnazione dei posti ai ricoverati, non si badava a sistemare insieme coloro che erano affetti dalla medesima malattia. Di conseguenza capitava spesso di prendersi la forma infettiva di cui soffriva un vicino. Un tanfo orrendo di putrefazione e di escrementi assaliva chi entrava nella baracca, mozzandogli il respiro. La luce filtrava scarsa dalle finestrelle, simili a feritoie, che si aprivano nel tetto, così che i degenti erano come inghiottiti nell'oscurità dei giacigli, sotto la coperta sporca di sangue e di ogni lortura. Corpi scheletrici, consunti da misteriose malattie, piaghe orribili, ripugnanti, facce spettrali, scarnificate, spesso immobili, una smorfia raccapricciante di dolori, sguardi dementi, occhi entro i quali sembrava essersi rifugiata l'ultima scintilla di vita, pur nell'incoscienza. Fu questo lo spettacolo che mi si parò davanti, a mano che la mia vista si abituava alla penombra dell'ambiente. Negli scomparti delle incastellature, i degenti dovevano stare accoppiati in un senso e nell'altro, ossia con i piedi accanto alla testa del vicino, per occupare meno spazio. Mi ero da poco disteso nel giaciglio assegnatomi quando il professor Levi, un chirurgo ebreo francese, venne a visitarmi. Flemmo nel ginocchio sinistro, fu la sua diagnosi. Se lo desideravo, potevo essere operato l'indomani stesso. Debole, sofferente e stordito com'ero, accolsi la decisione del chirurgo con supina indifferenza. Non mi importava più di niente, tanto meno di vivere. Chiusi gli occhi su quell'orribile spettacolo di sofferenza e di miseria. Cercai di non ascoltare i gemiti e le invocazioni dei vicini, poveri sventurati che chiedevano invano un aiuto, qualche sedativo per le loro pene atroci, o anche soltanto un po' d'acqua da bere. Non potevo far nulla per loro, ridotto com'ero. Le mie energie erano esaurite, come bruciate, e soltanto il sonno e l'evasione dalla realtà potevano giovarmi, costituire un recupero di forze. Trascorsi il resto della giornata e la notte seguente in uno stato di semi-incoscienza dovuto alla febbre che cresceva sempre più, alla gran stanchezza accumulata e al rilassamento dei nervi frustrati e sottoposti a una troppo prolungata tensione durante i giorni passati nel lager. Al mattino mi trasferirono in un piccolo vano della baracca, sprovvisto di ogni più elementare attrezzatura igienico-sanitaria che fungeva da sala operatoria. Là, adagiato su un tavolaccio imbrattato di sangue e di pus, fui sottoposto all'intervento chirurgico al ginocchio ferito. Avevo chiesto al professor Levi, che si era mostrato con me tanto umano e benevolo, di essere addormentato. Non mi importava dell'operazione, non mi importava della gamba, non mi importava della vita, ma soffrire ancora no, preferivo piuttosto la morte. Il chirurgo era rimasto un po' in forse, considerando le mie condizioni di estrema prostrazione, ma alla fine mi aveva contentato, sottraendo momentaneamente a un medico tedesco una maschera per la narcosi. Così rimasi incosciente durante tutto il tempo che durò l'intervento. Quando riapersi gli occhi, senza avere un'idea precisa del tempo trascorso, mi ritrovai nella mia cuccetta. Fu un risveglio torpido e graduale, sensazioni di voci, di parole strane, incomprensibili, in un'atmosfera irreale, una ridda di pensieri confusi che scivolavano via a smarrirsi in una spessa caligine, e soprattutto un'impressione di infinita debolezza e un dolore feroce alla gamba. Mi bruciava una gran sete e soprattutto anelavo in quel momento a una mano. La mano di una persona cara che si ponesse carezzevole sulla mia fronte, che scottava di febbre. Avrei dato quanto mi restava da vivere per avere accanto in quel momento qualcuno che mi assistesse amorevolmente. Non so se la voce spenta con cui, in quel mio tormentato delirio, invocavo soccorso fu udita da qualcuno. So però che rimasi solo, che nessuno si mosse per aiutarmi. Una lunghissima notte ossessionata dal pensiero della morte in un assoluto abbandono. Quando all'alba la febbre, essendo calata, riaprii gli occhi per rientrare nella realtà, un giovane compagno mi venne vicino e mi domandò come mi sentissi. Gli risposi che stavo un po' meglio, ma che ero tormentato da una terribile sete. Egli allora, dopo avermi raccomandato di non lasciarmi indurre per nessuna ragione a bere l'acqua inquinata del lager a costo di morire di sete, riuscì a procurarmi una gavetta di acqua bollita, anche se torbida e piena di erbacce. Il giovane detenuto era un ebreo di Rodi e si chiamava Roberto. Dopo che mi ebbe aiutato a bere, sedette sul pavimento accanto alla mia cuccetta e mi parlò di sé, mi raccontò la sua storia dolorosa. Erano 1800 gli ebrei dell'isola e tutti erano stati deportati, comprese le donne, i vecchi, i bambini, i malati. 10 giorni per arrivare al Pireo, narrava Roberto, 10 giorni stipati nella stiva di navi carboniere, senza quasi niente da mangiare, senza acqua. Parecchi ci lasciarono la pelle. Poi il viaggio per via di terra fino ad Auschwitz, 15 giorni dentro i carri piombati. 15 giorni di sofferenze inaudite, quelle che anch'io avevo conosciuto dopo la partenza da Bolzano. Poi l'arrivo al lager in condizioni pietose e la selezione. Mio padre e mia madre erano entrambi malati, sfiniti dai disagi, furono spediti alle camere a gas. Forse meglio così. Forse meglio così, diceva Roberto. Meglio che fossero morti senza conoscere la tragedia di dover vivere senza vivere nel fango, negli escrementi, nel freddo, nella fame, nella certezza di finire, dopo aver tanto sopportato, fra le sofferenze più atroci. Sì, meglio così, disse ancora Roberto tristemente, e continuò. Io sono qui in infermeria da una settimana perché soffrivo di una dissenteria acuta. Sono già in via di miglioramento, anche se non mi hanno curato. Sono giovane e penso che forse potrò farcela a resistere. Qui però non si è affatto al sicuro. Ogni 8 o 10 giorni c'è una selezione, tanto per fare un po' di spazio. E io sono giovane, mi sento ancora in forze, voglio vivere. Era deciso rimanere in infermeria il meno possibile, pochi giorni ancora, e mi consigliò di fare altrettanto se volevo salvare la pelle. Ma io proprio non me la sentivo, a parte la gamba piegata che mi doleva e che mi avrebbe impedito di lavorare, la prospettiva di dover affrontare nuovi cambiamenti, nuovi tormenti, nuove fatiche mi era insopportabile. Preferivo restare dove mi trovavo e seguire il mio destino, fatalisticamente. La mia intenzione venne ribadita dal fatto che Roberto, pur disapprovandomi, mi diede informazioni abbastanza soddisfacenti sulla vita che si conduceva al Cabè. Niente lavoro, sveglia ritardata alle 6 del mattino, nessuna punizione grave per chi ci sapeva un po' fare. Il capo blocco era un ebreo polacco, severo ma non cattivo. Ebrei erano i medici e i loro aiutanti, e le SS si limitavano a fare qualche saltuaria apparizione. L'amicizia di Roberto mi era intanto veramente preziosa. Egli mi assisteva con una sollecitudine commovente, aiutandomi anche a risolvere i quotidiani problemi fisiologici, dato che purtroppo ero nell'impossibilità di muovermi dalla cuccetta. Ritirava le mie razioni di pane e di minestra e io lasciavo quasi tutto a lui, che giovane com'era, aveva più di me bisogno di nutrimento. Tutti, d'altra parte, erano affamati là nell'infermeria, perché sulle razioni dei malati era più facile rubare e di conseguenza ci giungevano sempre ridotte molto inferiori di quanto il comando giudicasse indispensabile per mantenere in vita un uomo. Quanto a me, la forte febbre e lo stato generale di prostrazione in cui mi trovavo mi risparmiavano gli stimoli spasmodici dello stomaco vuoto. Stavo tanto male che nemmeno avvertivo la fame. Trascorsi così alcuni giorni e con il passare del tempo mi rendevo conto che il mio organismo reagiva favorevolmente al male, tanto più che nessuna complicazione era sopraggiunta dopo l'intervento e la ferita alla gamba non si era infettata. Ma la possibile guarigione che si andava prospettando avrebbe creato per me nuovi problemi, perché guarire significava lasciare l'infermeria e tornare al blocco, tornare al lavoro. Guarire significava riprendere la dura fatica esposto alle intemperie dell'inverno polacco, venire ancora ingiuriato e percosso dai capò e dai Blockhalterstein. Quel pensiero mi faceva inorridire. No, mi dicevo, meglio una lenta morte per inedia nella tetra baracca del Cabè, o quello più rapida per una delle tante infezioni diffuse in quell'ambiente, oppure la camera gas, il crematorio. Sapevo che cos'erano le camere a gas, dove le vittime venivano asfissiate prima di finire sulla suola rovente dei forni. Forse il gas Zyklon B procurava una morte rapida, senza sofferenze, e un progressivo assopimento come quello della narcosi che avevo subito prima dell'operazione alla gamba. Qualsiasi cosa, piuttosto che ritornare alla vita di prima, qualunque cosa. Io ormai chiedevo di non dover più lottare, di non essere costretto a una fatica inumana. Sarei rimasto in infermeria quanto più a lungo possibile. Roberto, che la pensava diversamente, di lì a non molto se ne andò, lasciandomi in dono il suo cucchiaio dal manico affilato a guisa di coltello, con cui tagliare le fettine di quel pane che costituiva il mio unico sostentamento, dato che il solo odore della brodaglia che ci veniva distribuita mi dava un intollerabile senso di nausea. Ora di fianco a me giaceva il tedesco Hans, il quale, dopo che Roberto se ne fu andato, si offerse di sostituirlo facendomi qualche piccolo servigio. Mi accorsi però ben presto che la sua non era la sollecitudine spontanea e amichevole di Roberto, ma un interessamento calcolato al fine di impossessarsi regolarmente delle mie razioni di cibo, privandomene quasi del tutto. Era un triangolo rosso, Hans, ossia un prigioniero politico, e forse un tempo era stato migliore. Ma i lunghi anni di carcere e campi di lavoro avevano fatto di lui un egoista disumano, insensibile alle sofferenze altrui. Finii col sentirmene disgustato e rinunciai presto a quell'assistenza troppo interessata. Preferivo arrangiarmi da solo. Le giornate di infermeria scorrevano via monotone, interminabili, una squallida inerzia. E ora che la febbre aveva ceduto, che il dolore al ginocchio s'era placato, ecco che mi assalivano mille tormentosi pensieri. Uno soprattutto mi assillava. Che ne era stato di mia moglie? Era viva? Era malata? Soffriva? Sapevo che nel lager femminile la vita non era meno dura che nel nostro, e mi domandavo come una donna già debole e sofferente avrebbe potuto sopportarla. Quando eravamo arrivati ad Auschwitz, ella aveva con sé le sue fiale di insulina, così preziose per la sua salute. Chissà, mi dicevo, se le avranno permesso di conservarle. Si avrà potuto in qualche modo utilizzarle. Mi rendevo conto, d'altra parte, che il cibo nel lager, troppo povero di carboidrati, non le avrebbe comunque consentito di tollerare quella cura. E allora? Probabilmente anche lei si trovava ricoverata all'infermeria, in una baracca magari non molto distante dalla nostra. Ma come saperlo? Come avere qualche notizia di lei? Mi avevano detto che le sole persone di sesso maschile autorizzate ad entrare nel campo delle donne erano due ungheresi, i fratelli Gross, che di quando in quando passavano a ritirarvi i cadaveri dai blocchi. Un giorno trovai il modo di avvicinarli. Dissi loro il nome di mia moglie. Ignoravo purtroppo il numero di matricola e, dando in cambio il mio pane, mi feci promettere che avrebbero cercato di rintracciarla fra i degenti del Revier femminili o anche fra le povere morte di ogni giorno. Non la trovarono. In quel periodo, nella baracca d'infermeria in cui ero ricoverato, gli italiani erano pochissimi. C'era un Levi di Milano, all'estremità del blocco, una persona di età avanzata con radi capelli rossicci che morì pochi giorni dopo il mio arrivo. Sopra di me, appollaiati sull'ultimo ripiano, c'erano tre giovani romani che discutevano in continuazione nel loro colorito romanesco di Trastevere, e poiché nessuno dei tre era in grado di muoversi, ebbi modo di conoscerli soltanto in un secondo tempo. Io intanto stavo molto meglio e già avevo cominciato ad alzarmi per le necessità fisiologiche e per i controlli del medico. Ad interrompere la monotonia di quelle eterne giornate, in un pomeriggio in cui nevicava forte e il freddo si faceva sentire più del solito, venne l'ordine di recarci al washroom per fare il bagno. Tutti, indistintamente, anche gli ammalati di forme reumatiche, influenzali, polmonari, purché in grado di muoversi, dovemmo lasciare l'infermeria, avvolti in una coperta di cotone e con un paio di zoccoli ai piedi, e compiere un lungo percorso per le strade del campo, sotto l'infuriare della bufera, fino a raggiungere il washroom. Ci attendeva la solita doccia gelata, dopodiché, ancora grondanti, avvolti nella coperta che il vento con repentine folate tendeva a strapparci di dosso, facemmo ritorno all'infermeria. Nei giorni che seguirono, secondo le previsioni e il desiderio dei nostri persecutori, i casi di morte per forme broncopolmonari si moltiplicarono. Mentre rientravo nell'infermeria dopo il bagno, incrociai sulla porta due ausiliari che stavano trasportando un ferito grave. Subito ebbi l'impressione di conoscere quell'uomo e gli andai vicino. Era il mio amico Vasilij Dafidov, il prigioniero sovietico con cui avevo tanto simpatizzato prima che sparisse improvvisamente dal campo. Per quanto le sue condizioni fossero gravissime, gli avevano sparato addosso e aveva in corpo più di una pallottola. Conservava ancora un'eccezionale lucidità di mente, tanto che, come mi vide, subito si ricordò di me. Con voce debole mi raccontò ciò che gli era accaduto. Tempo prima, prevedendo il rapido avvicinamento dei suoi connazionali, non aveva saputo resistere alla tentazione di raggiungerli ed era fuggito. Per un complesso di circostanze favorevoli inizialmente, il suo piano era riuscito, ma poi aveva vagato per molti giorni nella regione, nascondendosi nei boschi, cercando di avvicinarsi il più possibile al fronte, ma alla fine i cani l'avevano scovato. Le SS avevano cominciato a sparare e l'avevano ferito e catturato. Ora sapeva che i tedeschi l'avrebbero curato soltanto per metterlo in condizioni di reggere l'interrogatorio prima di impiccarlo. Anch'io lo sapevo. Tentai tuttavia di fargli coraggio e gli procurai un po' d'acqua bollita che gli mandò giù avidamente. «Peccato», mormorò con un sorriso forzato che tradiva la sua sofferenza. «Peccato, ero già libero, forse vicino ai miei compagni». Ma non mi resta più molto da penare. Parlava sempre più stentatamente, con grande fatica. Mi conforta il pensiero che morirò qui, e non sulla forca, come vorrebbero i nazisti. Vi fu un lungo silenzio. Il mio povero amico respirava affannosamente, sibilando. Poi si volse verso di me, guardandomi con occhi ancora vivi. Bisbigliò in un urantolo. Tu invece devi... Un fiotto di sangue gli uscì dal petto. Era morto. Che cos'era un morto ad Auschwitz? Uno dei tanti, dei più. Ogni giorno dozzine di uomini se ne andavano così, e ormai ci eravamo abituati. Ma Vasilij Dafidov non era uno dei tanti, era il migliore, era un amico. Rimasi a lungo accanto al suo cadavere, piangendo. Fine lettura, pagina 89.